Potreste pensare che parleremo dell'educazione tecnologica nella scuola, ma non direi, se non in un senso estremamente indiretto, che è di questo che di cui si parla, parleremo invece dell'incredibile mondo dei bandi. Mondo dei bandi per cui secondo me è necessario iniziare con un disclaimer relativamente famoso.
Parlo mai di neuropsichiatria? Parlo mai di botanica? Parlo mai di algebra?
Michele, tu stai facendo un film bellissimo.
Io non parlo di cose che non conosco. Parlo mai di epigrafia greca. Parlo mai di elettronica. Parlo mai delle dighe, dei ponti, delle autostrade. Io non parlo di cardiologia. Io non parlo di radiologia. Non parlo delle cose che non conosco.
E quindi in genere anche a noi piace non parlare di cose che non conosciamo e invece in questa puntata in effetti parleremo in parte anche di cose che non conosciamo.
Parte.
Beh dai, da qualche cosa poi dopo siamo riusciti a conoscerla.
Diciamo che noi partiamo da una cosa che non conosciamo e cerchiamo di dire le cose che sappiamo su una cosa che non conosciamo, quindi non aspettatevi.
Quindi un meccanismo da interrogazione.
Esatto, non aspettatevi un trattamento esaustivo.
Decisamente no. Allora, proviamo ad introdurre il contesto per le tante persone che per loro fortuna non sono incappate in questo ennesimo, direi in ogni caso un trionfo della burocrazia sull'essere umano che si continua a dimostrare più forte. Dell'invidia che abbiamo di essa e parliamo del fatto che la scuola, come sapete, ha una e l'insegnamento a scuola si basa su una quantità di graduatorie nei cui dettagli noi assolutamente non entreremo, però qualcosa in realtà dovremo dire, un pochino di cose per inquadrarlo però immaginate già da subito un sistema in cui si concorre per avere degli incarichi, quindi poi in pratica dei posti di lavoro e si concorre classificati in base a dei punteggi, in base anche a dei parametri extra punteggio, per esempio l'essere di avere delle condizioni di disabilità o di essere la persona che assiste delle persone con delle disabilità che fanno parte di un sistema, diciamo, di graduatoria di fatto. E però c'è anche altri aspetti, per esempio c'è il fatto di aver già insegnato, ma c'è anche l'aspetto del scegliere cosa insegnare e dove.
Ma a me queste cose mi sembrano dei normali parametri di un concorso. E che cosa c'entriamo noi in questa faccenda?
Sembrano dei normali parametri di un concorso. Tuttavia, se, che ne so, adesso voi sul vostro motore di ricerca preferito, voi scrivete tipo algoritmo graduatorie scuola, voi noterete che c'è della tensione nell'aria. C'è della tensione nell'aria perché evidentemente c'è stato qualche cosa che a molte persone non gli torna e gli assegnamenti non sembrano fare la cosa giusta, ci sono alcune spiegazioni ma non è chiaro se sono convincenti, il ministero non risponde a queste cose e quindi schienta. Implicitamente suggerendo della serie secondo noi va tutto bene, se non vi piace fate ricorso al TAR, se ne riparla tra 3 anni insomma, questo è un po' il quadro. Cioè, sì. Le persone hanno già partecipato a questa domanda, chiaramente essendo metà settembre le graduatorie sono uscite, altrimenti saremmo stati in fortissimo ritardo. Le graduatorie sono uscite, ma alcune cose non sembrano tornare. Ci sono risultati strani.
Sì, diciamo che quello che per cui noi ci stiamo occupando di questa di questo evento è che come l'anno scorso, a differenza di come si faceva tradizionalmente, esiste un algoritmo codificato informatico, diciamo, un sistema informatico che fa queste assegnazioni. E questo è il motivo per cui noi essenzialmente ne parliamo. E moltissime persone si lamentano degli esiti di questo algoritmo. E lasciando intendere che questo algoritmo non funzioni, abbia dei bug, abbia delle stranezze, delle cose che fanno sì che rispetto a quanto rispetto alle aspettative delle persone che fanno la domanda, l'algoritmo piglia decisioni completamente diverse. Quindi la questione che appunto noi vogliamo capire è: ma è vero che questo algoritmo è vero che è così cheat o di roba che non funziona? Ma come funziona questo algoritmo? Soprattutto perché diciamo, la prima domanda che ci siamo posti è come funziona questo algoritmo? Vabbè, andiamo su internet, scaviamo nelle prime 10 pagine di Google, credo, tutta la mentele, poi alla fine ne troveremo una che spiega come funziona esattamente questo algoritmo, perché il ministero sicuramente avrà pubblicato qualcosa che spiega nei dettagli l'algoritmo, diciamo. Beh, che
cioè, la trasparenza, diciamo, prima di tutto,
diciamo che uno di noi ha addirittura pensato che ci potesse essere l'algoritmo pubblicato, nel senso proprio il codice, vabbè.
Non diremo di chi, ma sarebbe evidentemente un ingenuo.
Esatto. E niente, comunque noi abbiamo cercato, c'è da dire che grande è la confusione nei database di Google e dei altri motori di ricerca, nel senso che questa è la classica cosa in cui diciamo la notizia originale, quella pulita, quella che noi cercavamo, la notizia scevra, come funziona questo cavolo d'algoritmo esattamente, in realtà praticamente non si trova. Cioè noi non siamo riusciti a trovare una cosa, diciamo, come siamo abituati a noi a vederla, diciamo, informaticamente pulita su come funziona questo algoritmo. Abbiamo trovato una montagna di indicazioni, però sono sempre cose molto discorsive, cose che diciamo mischiate spesso con lamentele, con critiche, per cui è difficile capire. Cioè, noi non siamo riusciti ad avere la certezza di questo algoritmo funziona in questa maniera. Abbiamo però capito più o meno come funziona sulla base dei commenti, delle istruzioni, delle critiche.
Notare una piccola osservazione proprio di metodo: quando ci confrontiamo con questo tipo di questioni, cioè la questione in cui c'è un sistema automatizzato, diciamo, in un contesto pubblico, e noi ci chiediamo se questo sistema sta facendo quello che deve. Qui in realtà non sembra, ma ci sono due domande. La prima domanda è: che cos'è che sta facendo? Quindi qual è la realtà con cui questo sistema sta operando? E la seconda è il che cos'è che dovrebbe fare.
Certo, perché se noi dobbiamo, diciamo, che il sistema funziona in maniera diversa da come dovrebbe funzionare, entrambe le cose devono essere chiare, sia cosa fa esattamente, sia cosa dovrebbe fare in teoria.
E in effetti non si trova. Cosa fa esattamente? Di questo non c'è, per quanto ne abbiamo capito noi, che un po' l'abbiamo ricercato, e tutto sommato usando un po' di buona vecchia malafede, di questo non si trovano informazioni. Sarebbe del tutto auspicabile che il codice che gestisce...
Non c'è un audit del codice che ci dica il codice fa esattamente questo.
Esattamente, questo non viene pubblicato, purtroppo è una pratica molto consueta, io credo, in casi in cui il risultato, l'esecuzione di questo codice impatta cose su cui da sempre c'è una richiesta di trasparenza, come i concorsi pubblici. Questo invece non dovrebbe essere il caso. Cioè, va benissimo nascondere i dati per la privacy, no? Tutte quante le persone che partecipano, non dico che bisogna pubblicare i dati delle persone, ma le tecniche utilizzate, questo sarebbe doveroso
per
che
questo
venisse
servirebbe
pubblicate.
Un audit, fai una cosa su una serie di dati fittizia fatta da qualcuno di indipendente e pubblichi i risultati, vedi cosa fa esattamente. Però il problema qua è molto più grosso, perché oltre a non essere esattamente chiaro cosa è che fa, perché appunto manca una cosa indipendente che ti dica guarda fa esattamente questo, questo e questo, è abbastanza fumoso anche il cosa dovrebbe fare. Cioè ci sono delle regole, si capisce come è fatto, dove vuole andare a parare, però anche qua non c'è una precisione questo purtroppo probabilmente deriva da una nostra, dal fatto che noi siamo schizzinosi nei confronti magari della parte più informatica, diciamo più numerica, però qua pare che ci siano un poco, cioè nel senso quando se ne parla sempre utilizzando termini appunto termini non definiti, termini non come dire non precisi, non matematici, di conseguenza
i termini come una vaghezza sugli aspetti numerici, quando andiamo a fare una graduatoria fa tutta la differenza del mondo, perché dire che in generale si dà priorità ad una cosa senza poi quantificare in quanta maniera si dà priorità, poi entriamo un po' più nel dettaglio, fa la differenza tra avere una cattedra e non averla. E quindi, certo,
o averne un'altra in un posto assurdo.
O avere un'altra in un posto che, sì, certo, che risulta più sconveniente. Quindi, primo problema, una grossa mancanza di trasparenza. Qual è una cosa che si trova? C'è un'ordinanza ministeriale, un papello lunghissimo.
Ci siamo letti tutto, diciamo, sì. Fino a, non saprei dire quanto è penetrato nel cervello di tutta quella fuffa, però.
Io per la verità spero poco, perché mi sembra di sprecare spazio nel mio cervello a ricordare questo genere di paccottiglia. E diciamo, in quell'ordinanza ci sono scritte delle cose, ma se da quell'ordinanza io dovessi capire come dovrebbe funzionare il famoso algoritmo che raccoglie tutte quante le domande e poi dopo di fatto fa le graduatorie, io non ci avrei capito niente.
Sì, nel senso,
nel senso, troppo lontana da un documento tecnico.
Sì, sì, la questione è questo è un problema che chi si trova a lavorare nel fare appattare un aspetto tecnico, un aspetto legale in qualunque ambito affronta molto spesso. Il punto è che se avessero detto a noi: ah, fai questo algoritmo sulla base di queste indicazioni, la quantità di variabili non tenute in considerazione sarebbe stata tanto elevata che, diciamo, l'algoritmo avrebbe avuto poco senso.
O meglio, che vorrebbe dire che chi va ad implementarlo, cioè la ditta che poi alla fine viene incaricata di realizzare il sito per conto del ministero, avrebbe un tale margine di azione che sarebbe impossibile dire che quell'algoritmo non è conforme alle specifiche del ministero, perché se le specifiche sono vaghe, voi capite bene che uno può fare quello che gli pare, no? Cioè, immaginate che di commissionare la costruzione di una casa e di non dare nessun parametro, cioè non è chiaro quanto deve essere grande la casa, in che materiale è fatta, e quello può costruire quello che gli pare, può fare una catapecchia, una cosa di fango, un palazzo di 12 metri.
Molto più banalmente un cubo di cemento senza porte né finestre, perché costa di meno.
Esattamente. E questo mi sembra che sia un po' il caso in cui ci si va a trovare.
Ora, noi non stiamo dicendo che questa cosa è stata fatta in questa maniera, perché probabilmente c'è chi ci ha lavorato e probabilmente ci ha lavorato con ragione, nel senso che alla fine hanno fatto scelte razionali, cioè non è, io non penso che abbiano lanciato l'ordinanza ministeriale a una ditta e quella e poi nessuno ha controllato cosa veniva fuori. Sicuramente ci saranno state fasi, però il problema di questa cosa appunto è un problema di trasparenza. Quando ci sono situazioni di questo tipo, soprattutto che coinvolgono un sistema automatizzato, e dovrebbe essere, le regole in base a cui funziona il sistema automatizzato dovrebbero essere chiare. Ma noi diciamo questa cosa a maggior ragione per la pubblica amministrazione, vale in generale. Quante volte da questa trasmissione avete sentito, come dire, tra virgolette, lamentele, per esempio, sul funzionamento degli algoritmi di Facebook, dei ranking, delle cose che anche in quel caso sono, in alcuni casi sono abbastanza, cioè non si capisce bene come funzionano, e là si tratta di cose dove spesso una cosa pubblicata c'è ed è una cosa tecnica pubblicata. Qua invece la cosa pubblicata è puramente legale, quindi, cioè, probabilmente ci saranno delle note interne del ministero che trasformeranno il legalese in un linguaggio tecnico, mi voglio augurare, però no, questa cosa certo non arriva a chi deve presentare domanda.
Ecco, su questo si potrebbe obiettare che comunque spesso, no, le leggi, le ordinanze hanno una quantità di dettagli tecnici limitata, perché in fondo anche da una spiegazione molto discorsiva poi il modo in cui proseguire è ovvio. Faccio un esempio: che se noi avessimo una legge che dice che hanno diritto a partecipare a una certa classe di concorso queste categorie di persone e che vinceranno in base alla maggior competenza rilevata tramite un esame orale, c'è da aspettarsi che la conseguenza logica è che si faccia una commissione per un esame orale, che qualcuno venga indicato e che il voto maggiore, anche magari non c'è scritto che, no, che la maggior competenza che dà diritto al posto, un po' si intuisce tendenzialmente, no, chi è più bravo passa, no? Se passatemi la semplificazione e la meritocrazia. Ecco, il concetto può diventare moltissimo più complicato quando parliamo di problemi che sono multidimensionali, e quindi cerchiamo di spiegare a chi ci ascolta che cos'è un problema multidimensionale, che in realtà è una cosa comunissima che incontriamo costantemente nella nostra vita, perché sono più complicati e che cosa facciamo in generale quando ce li troviamo davanti. Un esempio di problema di questo tipo che ci è venuto in mente, forse anche a causa dell'ora in cui ne stavamo parlando, era quando voi cercate sulle varie applicazioni specifiche, no, sui vari motori di ricerca, pizzeria nei dintorni. Pizzeria nei dintorni, voi vi aspettate che di trovare una pizzeria non troppo lontana, che sia in qualche modo considerata buona o no, con un buon rapporto qualità-prezzo e che abbia una media di 2. Non è detto che vi interessi la miglior pizzeria del mondo se questa si trova a Singapore.
Non è detto che vi interessi la più vicina pizzeria se questa è famosa per le intossicazioni alimentari.
In genere vi interessa una strana media di queste due, cioè abbiamo anche schematicamente qualità, costo e distanza, quantomeno, no? Come tre elementi ovvi su cui basarci, e vorremmo cercare un ottimo. Ma mica non c'è un ottimo. Sì. Cioè, una cosa interessante a ricordarci è che un sistema multidimensionale perde la proprietà di ordinamento naturale.
Sì, perché noi con ordinamento naturale si intende il classico ordinamento come quello dei numeri, cioè l'ordinamento lineare in cui tu posso identificare quello che sta prima e quello che sta dopo.
Ora, l'unico modo in cui potremmo, un modo semplice in cui potremmo, è definendo quale di queste proprietà è più importante, ma a quel punto ricadremmo proprio nei casi parossistici come appena descritto, cioè andiamo alla più vicina a tutti i costi,
sì,
di qualsiasi qualità sia, il che in genere non è quasi mai quello che volete.
Certo, quello che volete in realtà è appunto una via di mezzo. Vi faccio notare che molte delle app che utilizzate, tipo sui cellulari, che so, TripAdvisor, ma anche Google, ma anche quando vi devono suggerire appunto una pizzeria dei dintorni, se la chiedete, chiedete questa cosa, non di default, molti hanno configurazioni, modi che, in cui potete, diciamo, alterarne il comportamento, ma di default vi danno sostanzialmente appunto un ranking che non corrisponde strettamente a nessuno dei tre parametri che abbiamo considerato, ma una combinazione dei tre. Esattamente come in altri, diciamo, come nel caso della scuola di cui stiamo parlando, il problema qua è capire questo ranking come è fatto. Cioè, quando TripAdvisor decide che la pizzeria migliore è una pizzeria che è a 500 metri da dove sei, e quindi è tipo è la sesta per distanza, ma come ranking nell'arco di 5 km è tipo la quarta, però secondo lui quella è la migliore perché bilancia le due cose. Come fa a convertire, a pesare nella stessa maniera la distanza, il costo e la qualità?
Potrebbe fare in tante maniere. Proponiamo adesso una versione semplificata come potrebbe fare. Immaginate di assegnare, come dire, un certo tasso, no, di stellette per chilometro, come dire, io sono disposto, per avere una pizzeria di una stella in più buona, io sono disposto a fare un chilometro in più, ma non due. Quindi se ce n'è una con tre stellette a un chilometro e poi ce n'è una con quattro stellette a un chilometro e mezzo, va bene, ci vado a quella con un chilometro e mezzo perché sono solo 500 metri in più e ho guadagnato una stella, quindi mangerò una pizza più buona. Ma invece non andrò a una pizzeria con 5 stelle che invece si trova a 7 chilometri perché ora per me è troppo, il gioco non vale più. Ecco, questo non è detto che sia così che funziona, ma questo potrebbe essere un modo. Sostanzialmente quello che si è fatto è di riportare, abbiamo tre metriche e noi queste tre metriche le pesiamo tra di loro e facciamo alla fine poi una metrica finale che chiameremo complessivamente la desiderabilità, no? Qualcosa del genere, sì. E che è una combinazione lineare delle metriche precedenti. Questo è un metodo semplice, vagamente efficace e che dà dei risultati non schifosi. No, sì. Se andiamo ad applicare,
cioè, sicuramente i risultati, questa è la caratteristica di dare dei risultati certi, cioè nel senso che comunque vi dà comunque un ordinamento. Il problema che ci sta
risulta
dietro
anche inoltre prevedibile. Mettetevi nei panni dell'esercente che ha una pizzeria, cioè il pizzaiolo ha una pizzeria e magari si trova nei pressi di un luogo molto visitato da turisti, quindi diciamo che sta a 2 chilometri di distanza da Piazza San Pietro. Ok, ci sono molti turisti e chiaramente sono per lui sono molte bocche a cui lui potrebbe vendere la pizza. E quindi si chiede: io come faccio a risultare appetibile per loro, considerando che c'è una pizzeria con tre stellette che sta proprio accanto a Piazza San Pietro? Io invece sono a 2 chilometri, quindi parto svantaggiato. Ma potrei recuperare questa distanza? E se sa quali sono i meccanismi di ordinamento, può dire: certo, se io riuscissi ad avere 5 stellette, sarei il primo tra i suggerimenti e quindi guadagnerei un sacco di clienti. Ecco, la trasparenza permette meccanismi di questo tipo.
Sì, diciamo che ci sono persone che lavorano proprio per queste cose, cioè per fare salire e scendere posti, ristoranti, esercenti nei vari ranking delle varie applicazioni.
Che è quello che fanno le persone che si candidano ai concorsi della scuola, quando vanno a fare dei corsi non sempre utili, formativi accessori, la lingua in più, il master, la cosa, per ottenere dei punti nella graduatoria. Chiaramente stanno facendo delle scelte pur di guadagnare punti nella graduatoria, perché prevedono che quello poi li aiuterà a trovare lavoro. Cioè, è un discorso un po' assurdo, ma le persone sono costrette a farlo.
Sì, qual è la fallacità di questo sistema che abbiamo detto? La fallacità di questo sistema è sostanzialmente che i rapporti tra le varie dimensioni, per ricondurre tutto a una stessa metrica, sono rapporti sostanzialmente decisi. Cioè, se io decido che una stelletta mi vale 1,5 km, quello è deciso a tavolino, cioè nel senso sarebbe ugualmente valido dicendo che una stelletta mi vale la stessa cosa di 1 km di distanza, come sarebbe lo stesso valido se la stelletta la faccio a 5 km di distanza. Cambia ovviamente il risultato, giusto. Ma non c'è un giusto, è semplicemente una cosa decisa. Da cui l'importanza di sapere come è decisa, perché... se tu non sai come è decisa, cioè quant'è il rapporto, l'unica cosa che puoi fare è semplicemente provare e vedere come sale e come scendi. Che cosa che puoi fare se c'hai la pizzeria finché non fallisci, non puoi fare se c'hai un concorso, perché quello è one shot.
Eh sì, lo fai una volta, cioè una volta l'anno, però comunque
non è il caso, perché più di 50 tentativi non c'hai, la statistica viene scarsa.
Sì, esatto. E quindi questo è proprio il caso, abbiamo parlato dell'ordinamento multidimensionale, perché questo è il caso del concorso, della scuola.
Ma in generale di tutti i concorsi, perché in tutti i concorsi tu valuti tante cose e devi decidere come valutare. Nel caso della scuola in particolare, l'elemento di multidimensionalità, diciamo, più eclatante non sta solo nei titoli valutati, nei parametri, ma anche nella scelta stessa delle persone che potrebbero essere interessate a insegnare prevalentemente in una scuola, cioè diciamo avere una scelta di tipo geografico, diciamo, io voglio insegnare.
O di affezione, magari si trovano molto bene con i colleghi. Sì,
in una scuola specifica o nella scuola più vicina o nelle scuole più vicine, oppure potrebbero fare una scelta di argomento, cioè culturale, cioè io, a me interessa insegnare questa materia, potrei insegnare queste altre 5 materie, però in realtà a me non mi interessa farmi 10 chilometri purché mi fate insegnare quella materia.
Cioè non mi pesa fare più strada o andare in una scuola che meno preferisco pur di insegnare la biologia, che è la mia vera passione nella vita, anche se avrei titolo di insegnare anche matematica.
Che magari matematica alle scuole medie lo troverei vicino casa, però io preferisco andare alle superiori a fare biologia, per esempio.
Ecco, questo quindi rende di fatto il sistema particolarmente complesso, perché le persone potevano esprimere un sacco di parametri di preferenza, potevano dire cosa preferivano insegnare, la materia, potevano preferire dove preferivano insegnarlo e a quali condizioni. Quindi potevano dire: io preferisco insegnare in questa scuola se ho una cattedra annuale, in quest'altra scuola accetto anche invece degli spezzoni più brevi o accetto meno ore, in quest'altra scuola accetto solamente cattedre piene, quindi con le 18 ore.
Insomma, ma anche dire non me ne frega niente della scuola, a me basta che mi mandate nel comune di X.
Esattamente, questo rendeva la selezione particolarmente delicata e quindi aveva una necessità di trasparenza che è mancata, e questo poi crea il caos in cui noi ci troviamo attualmente, quindi con molte persone che dicono: mi sembra che i conti non tornino, forse sarebbe dovuto andare così, ma per il momento noi non abbiamo, non è chiaro.
Vediamo un poco perché, diciamo, qualche dettaglio in più, però diciamo prima vorrei fare un caveat originario, diciamo, giusto perché per evitare che ci siano quelli che dicono: ah, perché quando si stava peggio si stava meglio, com'era?
Si sta meglio quando si sta peggio.
Allora, Come si risolveva un problema di questo tipo nel caro vecchio mondo della carta e della penna?
Abolendo i temi multidimensionali, sì, ricompattandoli in maniera molto chiara, tutto si ricompattava ad una sola graduatoria.
Sì,
che andava in ordine.
Sostanzialmente si faceva questa cosa, era semplice. Delle tre dimensioni che teniamo in considerazione, una assumeva la priorità e si procedeva in un certo senso a scatole cinesi. Cioè, torniamo alla pizzeria. Io valuto che quello che mi interessa veramente è la distanza, in seconda battuta la qualità, in terza battuta il prezzo, e allora io ordinerò le pizzerie per distanza, e soltanto quando due pizzerie avranno la stessa distanza mi chiederò se una è meglio o peggio, e soltanto quando due avranno la stessa valutazione qualità di meglio o peggio mi chiederò quale costa di meno. Ora, questo sistema, nonostante sia chiaramente più semplice dell'altro, come questo è un sistema che chiaramente puoi fare tranquillamente e senza problemi a carta e penna,
e che tutti sanno facilmente verificare se sta facendo un errore.
Esatto. Però effetti collaterali nefasti. Nel caso della pizza, che tu, appunto, se tu c'hai una pizzeria schifosa vicinissima a te, mai non andrai mai oltre, perché ti fermerai per forza là finché non fallisce.
Sì.
È la stessa cosa se cambi l'ordinamento. Certo. Vincerà sempre quella che vince la graduatoria, diciamo, iniziale, l'argomento iniziale.
Se metti la qualità per prima, ora consumerai scarpe per mangiare pizza eccellente a un prezzo smisurato, perché avevi deciso che la qualità per te era tutto.
Sì, quindi sostanzialmente un sistema di questo tipo ha questi problemi, ma se lo applichiamo a un sistema come quello della scuola, ha anche altri problemi, tipo per esempio che se si concentrano troppe per esempio quel dominante è l'argomento, cioè quindi la classe di concorso, magari potrebbe succedere che le persone si affollano tutte nella stessa classe di concorso, in poche classi di concorso, e altre rimangono vuote. Oppure se diciamo il posto, la valutazione principale è data sulla distanza, la scelta è data sulla, appunto, sulla scuola, magari ci sono delle scuole richiestissime e persone che rimangono tra virgolette a spasso, perché la prima cosa è la scuola, anche se tu sei l'unico a insegnare quella materia, non ha importanza, avremo un sovrappiù di insegnanti di, non lo so, di educazione fisica, perché l'unico insegnante che faceva un argomento estremamente diciamo estremamente secondario, non ce la fa entrare in quella scuola per una questione di numeri.
Un caso classico su questo si vede appunto proprio nel caso della distanza, perché mentre in generale le preferenze magari sono più o meno distribuite, quindi è difficile che c'è una materia che nessuno la vuole insegnare, sulla distanza la cosa è più problematica. In generale le persone comprensibilmente preferirebbero lavorare accanto ad una fermata della metro, accanto alla fermata del treno, questo è del tutto ragionevole.
In un posto comunque raggiungibile partendo da casa loro, diciamo.
Tuttavia alcuni ragazzi, alcuni studenti hanno il vizio di abitare in dei posti scomodi, per gli altri, per loro sono comodissimi, però perché per molte persone ritengono scomodi e nessuno vuole andare alla scuola da loro. E da questo punto di vista un sistema che non cerca di fare in modo anche, no, che anche quelle persone abbiano un insegnante, in realtà è un sistema che si sta sbilanciando da un altro lato. Sì. E questo ha a che fare addirittura con i sistemi che, oltre a essere multidimensionali, sono anche, diciamo, tengono in considerazione due gruppi di persone che alla fine, una volta redistribuiti i posti, dovranno essere soddisfatti della situazione. Quindi un problema ancora più complesso è quello che hai scoperchiato.
Sì, comunque diciamo che la questione è che questo algoritmo, questo sistema di assegnazione nuovo, diciamo, è fatto, da quello che abbiamo capito, è stato fatto pensando proprio ai difetti di quello vecchio. Cioè, nel senso, quello vecchio aveva una sua range di maggior predicibilità, diciamo. Questo fa sì che probabilmente molte persone abituate ai sistemi vecchi siano, diciamo, rimaste stupite da come funziona quello nuovo. Però comunque aveva pure i suoi difetti, non è che non era un sistema che funzionava, ecco. Questo algoritmo è nato, a quanto pare, si è stato sviluppato anche per questo motivo, cioè per cercare di risolvere il problema della diciamo linearizzazione a step, che è, diciamo, che risolve appunto il problema multidimensionale dando la priorità ad alcune cose rispetto ad altre. Ora, questa qua, in teoria, dichiaratamente, questo dovrebbe considerare tutte cose tutte assieme.
Ora io sugli obiettivi che questo algoritmo raggiunge, se mi prenderei un attimo di pausa musicale e così dopo torniamo e cerchiamo di capire insieme quali sono gli obiettivi che probabilmente qualcuno ha ritenuto priorità a risolvere, a giudicare da quello che vediamo che è stata l'implementazione.
Sì, perché solo così, si può capire che perché è venuta fuori questa cosa.
Si risveglia la sete nel mattino trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Quando la burrasca al largo sparirà col mattino fra gli alberi del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Rimane il pianto, si abbandonano gli occhi asciugati dal sale per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul filo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi. Il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi. Il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele sulla riva cadrò. Sulla riva si fu per stendermi al sole.
Siamo in onda alle 21.36, parlavamo del algoritmo che ha gestito le graduatorie a scorrimento della scuola e in questo sistema noi, insomma, nell'analizzarlo ci siamo chiesti a un certo punto, visto che il sistema era parecchio complicato, e a un certo punto ci siamo detti: ma le persone non introducono complessità a casaccio, in genere lo fanno in base a degli scopi che hanno, più o meno condivisibili, ma qual è? C'è sembrato allo scopo, uno degli scopi che doveva starci dietro, e ci è sembrato che uno degli scopi che si intuiva era il fatto, e dopo tra poco vi spiegheremo perché abbiamo dedotto che questo doveva essere uno degli scopi, doveva essere la volontà di minimizzare le interazioni, ok? Quindi se vogliamo fare un trasporto sui termini informatici, il round trip time, qui si vogliono fare pochi giri di informazioni, comunicazioni secche, io ti dico una cosa, tu mi dici soltanto sì o no, una sola volta,
nessuna transazione, cioè nessuno il fatto che io ti dico una cosa e tu effettui una scelta, semplicemente io ti dico una cosa e tu, la tua unica scelta è sì o no,
e dopo che tu mi avrete fatto una scelta non ne farai mai più nessun'altra. Ok, quindi ogni persona riceverà una sola domanda. Si volevano minimizzare le comunicazioni. Da cosa lo capiamo questo? Lo capiamo dal fatto che, per esempio, dal confronto con un altro modo, che è stato il modo per tanti anni con cui venivano fatte queste missioni in ruolo, che funzionava così: si prendeva l'ordine di graduatoria, si andava in
indipendentemente
ordine,
da come era calcolata. Questo, dicevo, sì, lascio vedere che è cambiata 100.000 volte, però diciamo. Avevi alla fine un ordine.
Comunque sì, diciamo che tu eri prima in classifica, quindi arrivavi e potevi scegliere dove ti pareva, sostanzialmente qualsiasi scuola che avesse un posto libero. Quindi dicevi: io voglio insegnare al Dante Alighieri. Benissimo, perfetto, cattedra tua, firmato, vai. Ora si passa al secondo. Il secondo evidentemente non può scegliere la stessa cattedra che ha scelto quella prima di lei, magari il Dante Alighieri ne ha un'altra, non può usare proprio la stessa e ne sceglie un'altra,
cioè,
e così
sceglie,
via.
Ovviamente ognuno c'ha tutto l'insieme meno le scelte già fatte.
Chiaramente chi è più in fondo ha meno libertà di scelta, il che non impedisce che possa comunque trovare una scuola che gli va molto bene, se è fortunato.
Qual è il difetto di questa cosa? Il difetto di questa cosa è che sostanzialmente prevede n transazioni, con n il numero, n minimo transazioni, con n il numero delle persone in graduatoria, cioè ogni persona in graduatoria deve andare là a effettuare una scelta che rappresenta un tempo finito, quindi
e
una
che sarà bloccante per tutti gli altri, sì. Cioè finché lui non ha scelto, quello dopo non può scegliere, perché può darsi che, no, che quello che è prima può rubare il posto a chi è dopo, cioè non lo sta rubando, ne ha diritto, e quindi tutto quanto si ferma finché il primo, no, il primo si guarda la graduatoria, ci pensa un quarto d'ora e dopo che ha pensato firma, e in quel quarto d'ora il mondo è fermo, no? Quindi c'è un grosso, sì, problema di lock.
Sì, invece questo il sistema di questo algoritmo, che comunque è un algoritmo molto, diciamo, lento e inefficiente se andiamo a guardare come funziona. Comunque, diciamo, ho lasciato vedere i dettagli, diciamo, l'evoluzione
in CPU, ma non negli scambi con l'esterno.
Sì, in CPU dal punto di vista di cicli di calcolo è un algoritmo pesante, ma come scambio con l'esterno lo riduce al minimo, cioè nel senso, una volta che si sa tu dove sei messo, punto, non è che non ci devi pensare, perché tu l'hai già pensato. Cioè, hai già pensato, si suppone che tu abbia già pensato, hai già praticamente fatto la tua scelta, l'algoritmo ti conferma o meno, ti dà la miglior scelta tra quelle che tu hai fatto, secondo ovviamente loro, secondo l'algoritmo, e tu semplicemente puoi accettare o rinunciare. Questo è il principio che sta dietro. Quindi si riduce...
Come funziona questo meccanismo in cui la scelta si viene trasportata da... Gente, dal tuo cervello viene trasportata a un meccanismo informatico. Beh, il concetto è questo: immaginate, no, di fatto come andava questa convocazione. Tu arrivavi, era il tuo turno, eri il 722esimo, bene, è il tuo turno, tocca a te, scegli, osservi, quando sei lì osservi che la scuola in cui tantissimo saresti dovuto andare purtroppo non aveva più posti liberi, era già stata scelta, che ne rimanevano altre due o tre che ti interessavano, una ti era molto comoda ma avevi litigato col preside, in un'altra c'era un collega con cui ti trovi molto bene e in un'altra non ne sapevi niente, sceglievi quella col collega con cui ti trovi molto bene, perfetto, scelta fatta. Al che l'approccio seguito da questo tipo di sistemi è quello di dire: ma senti, ma tu fai così, fammi prima la graduatoria delle tue preferenze e io ti mostrerò semplicemente come unica scelta possibile la migliore delle scuole che ancora c'ha un posto libero,
perché comunque tu la graduatoria me l'hai già fatta. Io, tutte quelle che ovviamente sono state prese, è inutile che te le faccio vedere, perché tanto sono state prese, quindi per te è come se non ci fossero. tutte quelle successive per cui tu hai una preferenza minore, ma perché te la devo fare vedere? Tanto tu hai mai detto che c'è una preferenza minore per, minore, maggiore per quella, per quella che ho scelto io, di conseguenza ti mostro solo quella. Quindi il concetto è una cioè il principio è una riduzione a zero del tempo perso nella, appunto, in queste interazioni.
Esattamente, tenendo conto che queste scelte sono in realtà piuttosto complesse. Pensiamo ad esempio al caso, qui l'ho fatta semplice, ma potrebbe essere che c'è una scuola molto vicino casa ma in cui la cattedra non è a 18 ore, è a 16 ore, quindi di fatto avrei uno stipendio più basso. E ce n'è un'altra che invece mi è più lontana ma ce l'ha a 18 e quindi io dovrei magari fare più viaggi in macchina ma con una cattedra più alta. E ce n'è un'altra, ce ne sono mille di queste variabili.
Queste sono tutte valutazioni che prima potevano essere fatte sul momento, nel senso ti arrivava questa informazione e tu dicevi no, allora scelgo questa invece di quella. La differenza ora con che chiesto, chiesto di dichiarare tutto prima è che tutta la tua logica di preferenza anche lei la devi dichiarare prima, cioè nel senso tu devi, se tu preferisci una cosa più vicina con meno ore o una cosa più distante con più ore, oppure preferisci essere più
dovunque vicino, sia purché si insegna la materia giusta,
sì, no, lo dovevi sostanzialmente dichiarare a monte. A monte, quindi A, non hai la possibilità di cambiare idea sostanzialmente. C, non puoi valutare sul, appunto, non puoi valutare sul momento, perché comunque tu devi valutare sulla base di informazioni ipotetiche. Ora, questa cosa ha diciamo il vantaggio, appunto, la riduzione delle interazioni. E ovviamente questo probabilmente per la maggior parte delle persone non è visto come un vantaggio. Questo è un vantaggio soltanto per l'efficienza globale del sistema, cioè in questo caso io minimizzo il tempo di assegnazione delle cattedre. Ecco, questo era quella
faccio
cosa.
Più in fretta.
Faccio
questo
più in fretta. Faccio più in fretta, non accontento tutti, però cerco in qualche maniera di accontentare tutti, perché alla fine il sistema era pensato per questo. Il problema è, a questo punto si passa dal come funziona l'algoritmo, che diciamo alla fine non è una cosa complicata, cioè è complicato ma non è complicatissimo, cioè un po' annodato, diciamo non è complicatissimo, ma basta, diciamo,
cioè, non è complicato a livello che due persone, quelle che sentite al microfono, che qualcosina di informatica ne masticano, ci hanno pensato 5 minuti.
Eh sì, infatti.
Ok. È complicato tanto così.
È complicato tanto così, ok, non è una cosa proprio lineare, ecco, però comunque vabbè, è abbastanza fattibile. Quello che invece appare veramente difficile a questo punto, ed è il punto dove si sposta il problema, è la compilazione della domanda. Perché se io ti devo dichiarare tutta qual è la mia logica nella scelta, devo fare molta attenzione, perché comunque ricordiamoci che la compilazione informatica della domanda è un sistema imperativo. Quindi se io dico una cosa, significa quella cosa, non è che c'è una parte di contrattazione, non è che c'è un impiegato dall'altra parte che dice: ah, ma guarda, tu avevi detto questa cosa, però lo sai che è così, se fai così succede questo.
Ma non solo, in astratto noi potremmo anche essere che noi esprimiamo questa logica, poi il sistema, quando arriva il turno, ci chiede la conferma, ma il sistema non vuole far altro che ridurre le conferme e vuole ridurre il fatto che noi possiamo cambiare idea. Quindi assolutamente un sistema potrebbe anche assisterci da questo punto di vista, ma sarebbe contrario al motivo per cui tutto questo ambaradan è stato, no, perdonate l'espressione ambaradan, che magari è evitabile, ma tutto quanto questa faccenda sarà introdotta.
Sì, quindi il problema qua, diciamo, arriva a quello principale, secondo noi, che è appunto il fatto che comunque noi abbiamo visto come più o meno come funziona questa storia della compilazione della domanda. Ora, diciamo, è un sistema che presenta varie trappole, trappole nel senso che non che sia fatto in maniera malevola, ma presenta una serie di cose che, se non fatte esattamente come il sistema vuole, portano a esiti differenti rispetto a quello che potrebbe essere atteso. E diciamo che uno dei motivi per cui questo sistema ha creato grande caos, secondo noi, è probabilmente questo, perché il sistema non diciamo,
è almeno uno dei, nel senso che se ci sono anche dei bug, degli altri tipi di errore, noi questo attualmente se ne dicono troppe.
Per se ne dicono avere... troppe. L'unica cosa, che noi, l'unica cosa che noi possiamo dire su questa cosa è che non c'è a questo momento l'evidenza di un bug sistematico, per cui dicono il sistema non funziona perché hanno trovato che effettivamente c'è un bug sistematico. No, questo non c'è. Se ci sono bug diciamo cose random, cose che non funzionano, errori, ecco, non cattiva progettazione.
Sempre. Per quanto se ne può capire da un sistema di cui si possono osservare risultati. I risultati sono sempre con l'input sconosciuto, ovvero tipo c'è una persona che partecipa, ma ha davvero espresso quella preferenza o è stata presentata male? E che ne so io, che so tutte quante le persone, no, se mi guardo la lista delle graduatorie, io come faccio a capirlo se quelle persone tutte quante hanno compilato correttamente, se davvero hanno i requisiti richiesti? Insomma, è un sistema che è davvero difficile anche da monitorare. Però diciamo appunto su questo non possiamo fare altro che sospendere il giudizio.
Sì, perché non è stato pubblicato niente che dimostri questa cosa, quindi su questo non c'è. Quello che si vede però e si vede tramite diciamo le critiche delle persone che hanno provato a fare che hanno fatto le domande e poi si sono viste assegnate cose diverse, diciamo ci sono una serie di cose che noi andando a guardare come funziona, diciamo forse possiamo avere delle idee, diciamo che alla fine sono quelle spesso dichiarate dalle autorità per spiegare determinati comportamenti. Tipo per esempio c'è il fatto che i lavoratori con disabilità vengono assegnati prima degli altri, indipendentemente dal punteggio.
Ma per la legge sulla privacy non è esplicitato questo fatto, quindi, il che rende la consultazione delle graduatorie potrebbe dare delle sorprese, no, perché vedete una persona col punteggio basso che ne supera una col punteggio alto, ma questo potrebbe in realtà anche essere perfettamente ragionevole perché la situazione è questa, il che da una parte vanifica il fatto della privacy, cioè non me l'hai detto che quella persona ha una disabilità, ma l'unico motivo per cui potrebbe essere sopra è che ha una disabilità, questo chiaramente sì. Però insomma diciamo ci si è provato dire
la disabilità è un parametro di vantaggio su questa cosa. L'altro argomento che secondo noi è quello probabilmente che ha causato più diciamo incasinamenti nell'assegnazione è quello del fatto che il sistema permetteva di inserire delle preferenze puntuali sulle scuole o delle preferenze sintetiche su tipo comuni o distretti. Ora praticamente da come abbiamo capito noi leggendo il sistema di funzionamento, il sistema dà una preferenza diciamo a parità di punteggio, il sistema dà una preferenza alle scelte puntuali, mentre per quelle diciamo territoriali, quelle sintetiche, esaurite quelle puntuali dà una scelta in ordine praticamente alfabetico non esattamente ma secondo il codice meccanografico della scuola, ma che è sostanzialmente un ordinamento analogo a quello alfabetico, cioè un ordinamento deciso così a prioristico,
sì, che non rappresenta nessuna delle qualità tipiche per cui una persona sceglie una scuola o un'altra, ecco.
Sì, infatti, per cui sostanzialmente quello che può succedere con questo sistema è che se due persone a parità di punteggio, diciamo una ha scelto una scuola e l'altra no, magari un'altra ha scelto il territorio, magari le persone vengono messe in due scuole entrambe molto distanti da casa loro, perché semplicemente a quella che ha preso il posto con la scuola nominata ha tolto il posto vicino all'altro che è stato mandato su quella territoriale, che però il codice meccanografico di quella è il primo, era una scuola distantissima, e viene fuori così.
Un errore che non sarebbe capitato nell'altro tipo, no, di assegnamento. Almeno uno dei due sarebbe rimasto più contento se a ognuno gli facevi la domanda nella maniera diciamo tradizionale. Ecco, questo insomma quindi ci fa, generalizzando leggermente, ci fa dire, al di là anche del fatto dei bug, degli errori, il problema è che quando un sistema ha una semantica estremamente complessa, ma con poi delle implicazioni molto chiare, cioè alla fine molto reali, eppure la semantica diventa davvero così complicata da spiegare, e questo è solamente uno dei tanti pezzetti di questo sistema che adesso vi abbiamo raccontato, C'è da chiedersi se è ragionevole aspettarsi che le decine di migliaia di persone che partecipano lo usino correttamente. È un'aspettativa ragionevole, diventa anche un po' una questione di accessibilità da questo punto di vista. Cioè, sì, formalmente chi voleva dire una cosa e ne ha comprato un'altra nel forum è un errore suo, la legge non ammette ignoranza e tutto il resto. Ma c'è da chiedersi però se questo modo di procedere è un modo di procedere ragionevole. Qui faccio un esempio estremo. Se questo stesso tipo di meccanismi fosse applicato per le liste di per le graduatorie nel assegnamento delle case popolari o per ricorso alla sanità pubblica, io mi sentirei tranquillamente dire che questo è inaccettabile, perché pone rende difficilissimo ottenere a dei servizi di base, e lo rende difficile con delle regole che esse stesse creano una discriminazione. Cioè il fatto stesso, no, di dover compilare questa burocrazia complicata fa sì che alcune persone poi non riescono ad accedere al servizio desiderato. In questo caso la cosa è un po' più soft, perché un posto di lavoro nella scuola non è la stessa cosa di una cura,
di un'operazione salvavita, diciamo.
E senz'altro non lo è, però il tema secondo me un po' si pone.
Sì, il tema si pone anche perché questo qua è un movimento che noi possiamo anche generalizzare, che negli ultimi 20 anni si è acuito sempre di più. Se ci fate caso, col passare del tempo è successo che sempre più attività che prima erano demandate a persone che lavoravano, tra virgolette, per la parte burocratica, la parte di segreteria, se vogliamo, di una serie di attività, ora vengono sempre più messe a monte e sempre più lasciate, tra virgolette, all'utente. Che sia appunto la compilazione di una domanda in cui sostanzialmente tutta la logica è prima, quindi ti evita sostanzialmente qualunque intervento a posteriori dell'amministrazione, come in questo caso, ma sia anche molto semplicemente il fatto, se notate, il fatto come molte, molti acquisti, prenotazioni, il pagamento delle tasse, vengono fatte ormai in una maniera in cui voi siete i vostri segretari. Cioè, nel senso che tutta la parte burocratica è demandata all'inizio, quando fate la domanda, l'acquisto, la cosa, voi fate anche tutta la parte burocratica, mentre prima non avveniva così. Prima generalmente le cose, il cliente faceva qualcosa, oppure pagavi una tassa, ma c'era un ufficio che si occupava degli adempimenti burocratici. Ora, questo è un movimento generale che c'è nella società. Vuoi che sia per risparmio, per una, diciamo, mal considerato senso di efficientamento, per cui se la macchina pubblica o privata che sia, comunque se le transazioni che avvengono dopo l'utente sono minimizzate, sono velocissime, è una cosa positiva. Questo a discapito dell'utente, che poi si ritrova a farle lui quelle transazioni, praticamente fare tutto, tu le devi fare tutte e prima. Qui questa cosa ovviamente è una degenerazione a cui stiamo assistendo, ma diciamo sembra globale, ecco, sembra.
E mi sembra anche in realtà l'acuirsi di un altro fenomeno che assomiglia a quello detto, ma è un po' diverso, che è quello del meccanismo per cui il criterio nei concorsi pubblici o sistemi affini ad esso, penso ad esempio alle entrate nel numero chiuso all'università, diventano delle gare in cui sempre più grande è il meccanismo del fine a se stesso. Cioè, io, pur non essendo un fan della meritocrazia, non posso negare che non è irrilevante sapere se una persona che insegna una materia quali titoli ha, quanto sono affini e che anche, no, altre, come dire, o la sua esperienza, per quanto quantificarla è sempre un'operazione riduzionista, però effettivamente sono argomenti connessi. Abbiamo visto con i test ingresso all'università che diventano di cultura generale, per cui non è chiaro perché una persona più preparata di me sul spettacolo ha più diritto di me di studiare medicina. E lo vediamo secondo me all'apoteosi con il click day, in cui l'accesso ad un servizio, ad un sussidio, sì, spesso per sussidi e cose del genere, viene dato al primo che ne faccia richiesta, evidentemente valorizzando il fatto che di avere un click rapido alle 8:30 a 31 di mattina con una connessione efficiente è la persona ideale che dovrebbe ricevere il sussidio. Cioè, questo, no? Sì. Ci dice il metodo del click day. In questo caso qui abbiamo qualcosa di magari meno estremo, ma in cui comunque la capacità di compilare il bando evidentemente si configura come essa stesso il criterio di selezione. Cioè di fatto questo sistema produrrà il fatto che ad avere avuto il posto nella scuola, ad essere premiate, sono state le persone che hanno letto più attentamente il bando. Quindi avremo una generazione di docenti particolarmente bravi a leggere il bando, il che non ci dice nulla della loro capacità di insegnare.
Eh sì, per cui con questo
ti ho lasciato la parola,
la cosa al volo, sì.
La cosa al volo così.
Sì, e questo è diciamo un un problema che volendo si potrebbe definire appunto abilista in questo caso, se vogliamo, o legato alle risorse nel caso del click day. Che te almeno non è abilista, è legato alle tue capacità.
Ma non mi sembra in realtà che sia vero, ma mi piacerebbe tantissimo un giorno parlarne del mito del click day. La rimandiamo per un'altra volta, che è già un'ora che stiamo a parlare delle graduatorie della scuola.
Sì, comunque diciamo il risultato di questa cosa comunque non si può considerare positivo da nessun punto di vista, da nessuno dei due punti di vista. Cioè che sia vero quello che viene recriminato in tante lamentele, che l'algoritmo non funziona come dovrebbe, cosa cui, ripeto, non c'è nessun dato, anche perché è praticamente impossibile. Cioè solo chi ha in mano le chiavi del ministero, diciamo, e tutti i dati può stabilire se l'algoritmo sta funzionando come dovrebbe oppure no. Noi non lo possiamo stabilire, però diciamo che sia vero che l'algoritmo non funziona, e sarebbe questo un grosso fallimento, una cosa estremamente negativa, o che sia vero che l'algoritmo funziona ma semplicemente impone così tante annotamenti nella fase di come si chiama, nella fase di compilazione della domanda e di scelta della sede, che è sostanzialmente inaccessibile o poco accessibile. Entrambi sono dei fallimenti, perché comunque siamo diciamo, un sistema di questo genere dovrebbe essere pensato con un'ottica, diciamo, appunto di accessibilità. Perlomeno lo vuoi fare difficile, rendilo trasparente, cioè dimmi esattamente come funziona tutto l'algoritmo. A proposito di questo, noi non vi abbiamo detto e non vi diremo, perché appunto ci abbiamo dovuto pensare e secondo noi non sarebbe di grande fruizione in radio, il come funziona veramente l'algoritmo, cioè qual è il meccanismo che utilizza per assegnare le persone, perché diciamo è una cosa abbastanza tediosa e ripetitiva. Per questo diciamo che ha un grosso peso computazionale, perché in realtà è un sistema iterativo che funziona su diciamo, però per ogni persona fa una quantità incredibile di cicli, di conseguenza non riteniamo che sia utile parlare in radio di questa cosa, perché diciamo non darebbe molto. Però
tuttavia, secondo me, se volete, se siete curiosi,
fateci
farvi una risata. No, io sinceramente quando ho visto che Antutu tirava fuori una struttura dati l'IFO in cui ci iniziamo a fare push e pop, ho detto: state scherzando, questo non è un meccanismo per una graduatoria, qui avete tirato fuori
comunque
un
a
mostro.
Tutti, se siete veramente, nonostante il nostro parere negativo, se proprio siete curiosi, fateci sapere che volete sapere come funziona. Io la prossima volta vi spieghiamo come funziona, preparatevi alla noia, perché è una cosa mortale. Però per ora non ve lo diremo.
Va bene, allora io andrei con uno stacco musicale e poi cambiamo notizia, ce ne abbiamo ancora parecchie. Sono le 22 e questa è sempre Radio Onda Rossa.